Grazie Isa.
Così random nella puntata.
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired. Wired but disconnected. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality.
Ciao a tutti e a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Accordai. E oggi riprendiamo un argomento che è stato trattato a Cordai, l'evento del quale avevamo già parlato nella scorsa puntata, e quindi vediamo un po' cos'è la vulnerabilità che si chiama crack, che interessa WPA2, che è il modo con cui si criptano le cose.
Protocollo di sicurezza.
Protocollo di sicurezza.
Siamo
un protocollo di sicurezza e che gestisce la che si occupa di criptare le comunicazioni tra il vostro computer e l'access point.
Sì, gestisce la autenticazione con il tuo congegno che distribuisce la rete wireless in casa tua, che con buona probabilità sarà il router,
sì,
come tuo access point verso l'internet. E quindi
abbiamo studiato.
Il wireless ci ha dato un sacco di comodità, poterti vedere i film a letto, giocare a giochini online in bagno con
che bello,
lo smartphone.
Che bello.
Ma ci ha anche dato dei problemi, perché ha aumentato le cose che si possono rompere e attraverso le quali si può vedere il traffico che passa sul proprio dispositivo, quindi tutti i siti che si stanno vedendo attraverso una serie di attacchi, no?
Ci ha dato qualche debolezza in più, dovuta al fatto che, insomma, se ci passa un cavo devi fisicamente interporti nella trasmissione dei dati come impulsi elettrici fisici, dati quando sono con quella forma fisica di impulsi elettrici.
Quindi quelle cose un po' da film anni 90-2000, dove c'era l'hacker che metteva delle cose in mezzo a una matassa di cavi che non si capiva bene cosa stesse facendo.
E funzionavano e intercettavano tutto il traffico. Ora i pacchetti che passano come onde elettromagnetiche nell'aria hanno una codifica, hanno tutto un loro protocollo, e per iniziare la connessione col tuo computer hanno una procedura stabilita, e in quanto WPA2 avviene attraverso un protocollo che è stato definito già un bel po' d'anni fa, 12-13 anni fa, quindi è una cosa che largamente abbiamo utilizzato tutti.
Tutte. Per tanto tempo, tra l'altro.
E ora vi si viene a scoprire, fino a ottobre, che c'è una possibilità di, cioè più di una possibilità di rompere questo accordo, questo protocollo tra il tuo computer, il tuo router, il tuo modem e wireless, e permettere a terzi di ascoltare e di vedere i dati che ti passano all'interno. Quindi è un attacco che ti viene fatto localmente, deve essere nella stessa vicinanza fisica proprio.
Nella stessa rete.
Sì. E quindi, insomma, è noto da poco. E quindi ci siamo procurati un ospite.
Un esperto quasi.
E lo prontamente chiamiamo.
abbiamo qui con noi Doc.
Ciao Doc.
Rabbo.
Buonasera, ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao Doc, come stai? Tutto bene?
Molto, molto bene, grazie.
Oggi volevamo parlare di crack, quindi, e quindi la prima domanda che ti chiediamo è quando è stato scoperto?
Allora, diciamo che stiamo parlando di questo crack, diciamo che è una, stiamo parlando di vulnerabilità sul wifi,
mm-hmm.
o meglio, sulle protocolli di sicurezza che cioè, assicurano che, che le comunicazioni sul wifi siano appunto, diciamo, sicure. Questa vulnerabilità crack è stata divulgata ufficialmente il 15 ottobre, però se ne è iniziato a parlare già prima dell'estate. Se volete vi racconto un po' com'è la storia, da ricercatore che se ne è occupato per primo e come sta andando avanti la questione.
Va bene.
Sì, dai, raccontaci un po'.
Praticamente il dottorando, che sta studiando questa vulnerabilità, si chiama Mehdi Vanouf, che lavora per l'Università di Leuven e si occupa di sicurezza informatica, soprattutto rivolta al wifi e alla crittografia. Aveva annunciato, aveva fatto tipo intuire qualcosa relativamente a questi argomenti, già al Black Hat, che è la famosa conferenza di sicurezza informatica che si tiene ogni anno a Las Vegas, e questa è sempre ad agosto. Quindi già quest'anno si parlava di flussi logici nella crittografia relativa al wifi. Questo è il preambolo, diciamo, perché poi il 15 ottobre viene pubblicato un sito impacchettato, come si usa adesso per le varie vulnerabilità, col nome curioso, tutti i dettagli, il logo e anche il logo associato, in cui spiega questa key reinstallation attack. Crack è un acronimo che sta per appunto per questa frase.
Che significa?
Che è reinstallazione della chiave, attacco sulla reinstallazione della chiave.
Ok, e stiamo parlando della chiave che permette l'autenticazione tra il tuo computer e l'access point.
Non proprio, perché praticamente lui, il ricercatore, si concentra sul four-way handshake, quindi diciamo, parlando da un livello di astrazione più alto per rendere più comprensibile il tutto. Tu hai menzionato la chiave che si usa per collegarsi a un wifi. Quando ci si collega, avete notato tutti WPA, WPA2,
certo.
Si mette in genere una chiave detta pre-shared key, se è una chiave condivisa tipo per il wifi di casa, oppure se sono tipo reti più grosse, chiamiamo enterprise, c'è addirittura un utente, una password che viene autenticato lato access point su un server dedicato appunto all'autenticazione. Una volta che si mette questa prima la chiave oppure la password, quella diciamo la passphrase, diciamo la chiave che serve per autenticarsi sulla rete,
sì, sì.
Da lì a livello crittografico inizia una negoziazione attraverso il protocollo four-way handshake che porterà ad avere una ulteriore chiave. Questa ulteriore chiave è quella che serve a cifrare la comunicazione tra il client e l'access point a cui ci si è connessi. L'attacco di cui stiamo parlando, il crack, praticamente forza la reinstallazione di questa seconda chiave, forzando alcuni parametri per riutilizzare la stessa e quindi derivarla. Cioè utilizzando i parametri noti si può derivare questa chiave. Quindi l'attacco consiste nel decifrare il traffico una volta che la comunicazione è stata già stabilita.
Ok. Quindi si instaura una connessione che è cifrata, ma avviene un attacco della comunicazione tra il client e l'access point, anche se questa è cifrata, in poche parole.
Esattamente così. Praticamente, se vogliamo andare in dettaglio, il processo attaccato è il four-way handshake, che è alla base del WPA, in cui il client e l'access point si mettono a partire dalla prima chiave che ha autenticato l'un l'altro, diciamo, si mettono d'accordo per derivare la pairways key, si chiama, o l'acronimo è PTK, diciamo PTK, lo chiamiamo per rendere le cose più semplici, per Waste Transient Key. In questa negoziazione utilizzano dei numeri, delle stringhe pseudocasuali, che il client ne mette una e l'access point ne mette un'altra. Passando tutto quanto, compreso anche il MAC address dei vari dispositivi, ha delle opportune funzioni di crittografia che giocano in questo four way shake, che sarebbe tipo una stretta di mano in quattro passaggi, si arriva appunto alla fine con che entrambi condividono questa PTK. Allora, l'attacco in cosa consiste? Se si riforza a utilizzare quei parametri pseudocasuali che però si possono vedere in chiaro sulla rete, questo forward check con un analizzatore di protocollo si può vedere tranquillamente, forzando a reinstallare quei parametri, per un difetto di implementazione del protocollo, la chiave può essere derivata. E quindi viene reinstallata la stessa, che azzera questi parametri, perché questi parametri, senza scendere in dettaglio, però sono, diciamo, incrementali, nei passaggi aumentano, quindi una volta usati poi vengono, diciamo, scartati. Con questo attacco si possono riusare gli stessi, riutilizzando questi stessi parametri la chiave può essere derivata. A questo punto un malintenzionato può decifrare il traffico che da lì in poi è stato cifrato con questa famosa PTK.
Okay, sì.
Non so se è chiaro.
Si accorga di nulla, senza che l'utente si accorga di nulla.
Esattamente sì, l'utente non si accorge di nulla, perché l'attacco è portato con, diciamo, l'acronimo l'attacco Man in the Middle, noto, in cui un attaccante è, diciamo, sulla stessa rete tra access point e client. Si finge access point riutilizzando anche lo stesso MAC address dell'access point reale e utilizza un altro canale, un altro canale tipo di comunicazione per quanto riguarda il client. Perciò intercettando questi messaggi, appunto quelli del four way shake, riesce appunto a portare a segnalare l'attacco.
Ok.
La cosa, diciamo, per aggiungere, tipo, questo attacco ha fatto molto parlare, perché non si limita qui, nel senso, tipo, questo key reinstallation attack, che si attacca il four way shake, può essere portato può essere portato avanti in 10 modi diversi, forzando il client a installare sempre la stessa chiave, diciamo in 10 momenti diversi di una comunicazione Wi-Fi. Si possono decifrare anche le chiavi di cifratura per le comunicazioni di gruppo, se stiamo parlando nel senso di multicast o broadcast, utilizzate da alcuni protocolli, per esempio tipo l'NTP per sincronizzare l'orario, oppure le comunicazioni tipo multimediali utilizzano molto il multicast. Dipende sempre dall'implementazione dei client. Una variante di queste 10 possibilità riguarda l'attacco agli access point. Utilizzando sempre lo stesso meccanismo, un attaccante può forzare l'access point a reinstallare la stessa chiave, facendo leva appunto su un protocollo che fa leva sul roaming veloce. Il roaming è quando un client passa da un access point a un altro.
E quindi in questo modo ci stai dicendo che non è un semplice bug, ma è proprio un errore di progettazione.
Esattamente così, si parla di bug logici, nel senso che il VPA è stato definito come protocollo, c'è un automa stati finiti che ne definisce il funzionamento, ma diciamo che non è stata molto rigida la descrizione su come deve essere implementato. Perciò ognuno che ha implementato un client Wi-Fi, un driver, l'ha implementato in modo diverso, cioè lasciando alcuni dettagli al caso. È per questo motivo che forzando determinati parametri, diciamo che il client si reset e perciò si può decifrare la chiave. Questi 10 tipi di attacchi sono portati in modo diverso a seconda che il client sia un Linux, un BSD, un Mac, un Windows, e anche per quanto riguarda le marche degli access point. Alcuni non erano vulnerabili già dall'inizio.
Non erano
vulnerabili. dipendeva dall'implementazione. Nel paper di ricerca si portano dei casi particolari di alcuni vendor che erano appunto soggetti a questi attacchi, ma non tutti. D'altro canto, appena fatta la full disclosure del bug, sono uscite le relative patch per i vari dispositivi. Ovviamente non il giorno dopo, ne stanno uscendo, però tutti sono corsi ai ripari, diciamo.
Quindi aggiornate non solo i vostri sistemi operativi, ma anche i vostri router.
Esattamente così. D'altra parte, il sistema operativo Linux, che è, diciamo, uno dei più diffusi sistemi operativi, utilizza come applicativo, che fa da client per le reti Wi-Fi, per la precisione per il WPA, il famoso WPA Supplicant. Questo WPA Supplicant presentava, oltre a essere vulnerabile all'attacco, suddetto attacco, presentava anche un bug. Nel senso che forzando il terzo messaggio, diciamo, del forwarding check, quindi ne prevedeva 4, il bug permetteva di installare una chiave di cifratura, stiamo parlando sempre della seconda chiave, la PTK di prima, settata come tutti 0. Quindi il traffico praticamente passava quasi in chiaro. Le versioni erano la 2.4 e la 2.5, che sono state riprese dall'Android 6.0. Quindi ad oggi tutti gli Android 6.0, oltre ad essere vulnerabili all'attacco di tipo crack, c'è questa variante che consente di forzare una chiave di tutti 0, quindi che è ancora molto più grave dell'attacco precedente. Le versioni successive di Android non sono vulnerabili, però comunque si sa che non tutti i dispositivi sono sempre aggiornati.
Certo, sì.
Quindi anche in questo caso il consiglio, come avevamo trattato per WannaCry e pezzi a virus, il consiglio è aggiornare, anche se è un po' più complicato, sì, forse.
Sì, esattamente così. Cioè, i sistemi operativi vanno aggiornati tutti, i device, cioè i vari smartphone, device, assolutamente. Prima possibile, stessa cosa per gli access point, però appunto bisogna essere fortunati, non bisogna sperare di non ricadere in quel caso particolare di apparati obsoleti oppure sistemi operativi non più mantenuti, versioni non più mantenute.
O hardware con obsolescenza programmata, ovvero hardware a cui non viene poi permesso l'aggiornamento alle versioni successive.
Esattamente così. D'altronde, per il momento i codici che effettuano attacco in rete ancora non ce ne stanno, perché sono stati rilasciati i vari POC, cioè proof of concept, che verificano appunto la vulnerabilità, ma non ci sono programmi oppure script che mettono in piedi l'attacco effettivamente così com'è, anche perché le variabili in gioco sono tante, sebbene se l'attacco sia molto serio è difficile portarlo a termine. Bisogna essere fortunati per far sì che tutte le condizioni siano quelle giuste.
Quindi
chiarendo appunto access point e client.
Quindi vuoi dirci che questo bug è diventato così famoso per l'entità che ha, ma comunque non ci sono stati né attacchi né conseguenze derivanti da questo bug?
Note,
sì.
Esattamente, di noto non c'è nulla. Ovviamente si dice che in the wild non è stato mai usato, non possiamo dirlo con certezza, però comunque è un attacco che non ci aspettiamo dal vicino di casa, ci sono molte variabili in gioco, non vi ho parlato di tutti i dettagli per mettere in piedi per sfruttare le 10 varianti della vulnerabilità, si parla di jamming selettivo per non far arrivare alcuni pacchetti all'access point, oppure cambi appunto di race condition sulla scheda di rete, sul processore per sfruttare determinate condizioni, sono cose non banali e sicuramente non comuni. Comunque fatto sta che era un bug logico abbastanza importante, sì. E per un protocollo usato da 13 anni ritenuto il più sicuro, cioè non c'è dove si aspettava.
Certo. Infatti mentre parlavo stavo proprio cercando di recuperare la data di inizio dell'utilizzo di WPA2 come protocollo di autenticazione però ce l'hai appena detta, quindi sono 13 anni che tutti i nostri dispositivi Wi-Fi praticamente si autenticano all'access point con questo protocollo che è un collaborodo logico.
Sì, esattamente, sì. Le implementazioni diciamo sono dei collaborodo. Sì, è l'802.11i con la ratifica del 2004 che introduceva queste ulteriori misure di sicurezza, però ognuno se l'è implementato come voleva. D'altronde se il codice non è scritto bene poi
si può sottrarre
qualsiasi conseguenza.
Questo mette in luce anche il fatto che nell'open source poi anche se l'implementazione di questi del client VPA era open, non c'è stata, cioè finché non sono arrivati questi ricercatori non c'è stata un controllo del codice così forte da parte della comunità da accorgersene.
Esattamente così. Il codice magari era tutto pulito e scritto per bene, però a livello logico c'erano alcune cose che non tornavano, diciamo.
Nonostante quasi tutti di noi si sono scontrati con VPA supplicant nella loro vita, almeno se utilizzate una Debian qualche volta vi sarà capitato.
Sì, infatti è abbastanza comune, chiunque, infatti come hai detto tu, sfido a trovare qualcuno che non ci sia mai scontrato. Comunque diciamo che le best practice per prevenire questi attacchi sono sempre quelle: bisogna sempre usare protocolli cifrati o ancora meglio VPN, perché facendo tipo un assurdo che l'attacco viene portato a termine se il protocollo è cifrato, comunque non si può vedere cosa sta passando, perché l'attacco è appunto sulla cifratura a livello 1, sul canale fisico. Quindi se ci passa traffico HTTPS, IMAPS, comunque poi quello non si può decifrare. Stessa cosa se uno si attacca a un wifi, diciamo, vulnerabile, instaura subito una VPN, anche decifrando il traffico al primo livello, poi la VPN è difficile da decifrare.
Quindi se noi utilizziamo una VPN per navigare, questo non si può vedere fisicamente quello che c'è dentro. È come il primo involucro che copre il passaggio dei nostri dati dal nostro PC al nostro router. Però poi se dentro quell'involucro ce n'è un altro perché stiamo usando HTTPS o stiamo usando una VPN per connetterci a internet, la nostra conversazione comunque è confidenziale, i dati che passano rimangono cifrati.
Anche con HTTPS?
Esattamente così, le best practice sono sempre quelle.
Rifai la domanda che non abbiamo sentita.
E anche con HTTPS o solo in VPN?
No, anche con HTTPS.
Ok.
Purché il protocollo che si usi all'interno sia cifrato se si cifra tutta la comunicazione con una VPN.
Ok. Anche se stai usando SSH, però passa cifrato dentro.
Esattamente, IMAPS, TOPS, tutto ciò quello che usa, diciamo, il TLS, varianti.
Queste cose sono tutte...
Per proteggere il traffico da occhi indiscreti.
Cioè queste cose sono praticamente tutte cose, una doppia cifratura, cioè... C'è la cifratura che abbiamo con il modem e poi c'è la cifratura di quello che stiamo utilizzando come una VPN o altro. Se la prima viene aperta, viene decifrata, la seconda no, quindi in realtà si è ancora cifrato.
Sì, è così.
Ok.
Ok, adesso che ci siamo rassicurati
che abbiamo installato HTTPS everywhere nel nostro browser di fiducia,
ti ringraziamo tantissimo Doc e ti invitiamo a partecipare ancora a queste fantastiche puntate di Accordai.
Volentieri.
Un abbraccio, a presto.
Va bene, è stato un piacere. Grazie, a prestissimo.
Grande Doc.
Ciao.
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 Ciao. We'll be right back.
fucking lifestyle.
E questi erano i Cold Cops con Punk Attitude.
If I don't need you here with me to be connected, why be disconnected? Plugged in, polarized, fist raised in anger. Staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger. A thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation. A thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world. I'm wired, wired to disconnect. Why would this connect?